sagrestia prima della messa. I chierichetti mi hanno detto: ma perché ci dobbiamo vestire di rosso oggi? Perché appunto celebriamo la festa di Santo Stefano. E il rosso è il colore dei martiri, perché ricorda il sangue che questi uomini, queste donne hanno versato per amore di Gesù. Sono stati disposti a dare la vita, a morire, pur di non tradire Gesù, la loro fede nel Vangelo. E questo rosso ci fa pensare proprio il giorno dopo di Natale, del Natale, trovarci a celebrare un fatto così cruento, così violento come appunto il martirio di Stefano, di cui abbiamo sentito nella prima lettura. Potremmo dire che forse è un po' inopportuna, un po' imbarazzante questa liturgia che ci mette proprio il giorno dopo il Natale, un giorno così sereno, un giorno così di buoni sentimenti, proprio la figura di Santo Stefano, il martirio di Stefano. E invece no, c'è una saggezza profonda nel cammino della liturgia. Il fatto appunto che celebriamo Santo Stefano oggi, il giorno dopo Natale, ci fa riflettere, ci fa pensare che anche Natale, una festa che per noi è così piena di consolazione, ha dentro già la presenza della morte e della passione, il sangue versato del primo martire, del martire per eccellenza, che è Gesù. Ci basterebbe pensare al Vangelo che abbiamo ascoltato nella notte, nella notte di Natale, quando si dice che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose nella mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'alloggio. Quelle fasce con cui Maria avvolge il corpo di Gesù sono state viste già dall'Evangelista e poi anche da una tradizione molto antica, è come il richiamo ad altre fasce, addirittura un lenzuolo, la sindone, quel lenzuolo con il quale il corpo di Gesù morto sarebbe stato avvolto per essere deposto nel sepolcro. E infatti è così sia i Vangeli, sia il Vangelo di Luca, che è quello da cui è tratto il brano che abbiamo ascoltato nella notte di Natale, sia il Vangelo di Giovanni, ci parlano di fasce, di teli che sono stati utilizzati per avvolgere il corpo morto di Gesù. E allora vedete che Natale non è così distante da Pasqua. Per di più, la collocazione di Gesù nella mangiatoia. La mangiatoia è appunto il luogo dove si pone il cibo. E siamo a Betlemme, la casa del pane. Forse il nome di Betlemme viene dal fatto che fin dall'antichità c'era un forno per fare il pane, probabilmente i contadini delle colline intorno portavano il loro frumento per essere macinato e per essere cotto e perché diventasse pane. Ma l'Evangelista Luca sottolinea il fatto che Gesù viene messo nella mangiatoia e fa riferimento proprio al fatto che Gesù nasce a Betlemme pane da mangiare. E il richiamo all'Eucaristia è fortissimo. Per di più, quando l'Evangelista dice non c'era posto per loro nell'alloggio, quella parola alloggio, l'Evangelista la usa solo lì e la usa solo in un altro punto del suo Vangelo. Quando dice, quando racconta dell'ultima cena e quando parla della stanza al piano superiore di una casa di Gerusalemme, chiama allo stesso modo, alloggio. La parola greca è catalma, non c'era posto per loro nel catalma. E quando Gesù decide di vivere l'ultimo gesto, il momento in cui dà il pane, dice questo è il mio corpo, e il vino dice questo è il mio sangue, dice andate a cercare un catalma al piano superiore di una casa in Gerusalemme. E allora vedete che nelle parole che parlano della nascita di Gesù troviamo più di un segnale che rimanda già alla sua passione, al sangue che Gesù verserà, al fatto che Gesù verrà mangiato dalla violenza e dalla incomprensione degli uomini. Se poi vogliamo guardare e ripensare all'immagine che ci ha un po' accompagnato durante l'Avvento, quei piedi, se guardiamo ai piedi di Gesù, noi sappiamo che a un certo punto i piedi di Gesù, che è stato, come già dicevamo, un camminatore straordinario dentro la terra di Israele per gli ultimi 3 anni della sua vita, un camminatore che ha incontrato tante persone e che ha saputo passare beneficando, come dice San Pietro al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, passò beneficando tutti quelli che erano oppressi dal male. A un certo punto però quei piedi lì sono stati bloccati, fermati, inchiodati sulla croce. Gli uomini hanno fatto di tutto per bloccare l'arado del Vangelo, del regno di Dio, Gesù. Sappiamo anche noi che crediamo che quei piedi però non sono rimasti bloccati sulla croce, non solo perché sono stati schiodati e perché Gesù è stato messo nel sepolcro, ma perché Gesù è uscito risorto dal sepolcro e ci ha aperto la strada verso il cielo. Sì, Gesù ha realizzato e ha portato a compimento la sua missione, passando attraverso il dono di sé, passando attraverso il diventare oggetto di violenza e di cattiveria, passando attraverso il dono del suo sangue, della sua stessa vita. Egli davvero è il primo martire, è il martire per eccellenza. Primo dopo di lui è Stefano, che ricordiamo questa mattina. I martiri sono coloro che hanno capito che la vita vale la pena di essere vissuta quando la facciamo diventare segno di fedeltà alla misericordia, quella misericordia che si è rivelata nel volto di Gesù, quando la facciamo diventare dono per gli altri, quando accettiamo la contraddizione e l'assumiamo dentro di noi nel perdono. Avete notato, Stefano muore con le parole di Gesù sulla bocca, una differenza che Gesù si rivolgeva al Padre e Stefano si rivolge a Gesù direttamente e prima gli dice consegno il mio spirito e poi dice perdona loro perché non sanno quello che fanno, proprio le parole di Gesù prima di morire. Anche Stefano ha vissuto come ha vissuto Gesù, ha fatto della sua vita un dono. E allora ecco che trova senso questa festa il giorno dopo Natale, anche per noi. Dire che ammiriamo Gesù nella grotta, nella capanna di Betlemme, dire che per noi Gesù è importante, significa far diventare la nostra vita qualcosa che fa tutt'uno con la vita di Gesù. E fare tutt'uno con la vita di Gesù vuol dire essere disposti a spendere la nostra vita, a farla diventare un dono, ad accettare anche di assumere la cattiveria, la superficialità, l'incomprensione degli uomini, perdonando, avendo misericordia. Anche i nostri piedi sono chiamati a diventare simili a quelli di Gesù, o se vogliamo come i piedi dei pastori che prima sono andati a vedere quel segno, il bambino avvolto in fasce che giaceva nella mangiatoia, e poi sono andati a dire a tutti quello che avevano udito e visto. Per andare a dire a tutti quello che abbiamo udito o visto, lo sappiamo, corriamo il rischio anche che qualcuno ci rifiuti, corriamo il rischio che qualcuno ci derida, corriamo il rischio appunto di non essere compresi, di essere messi al bando, come è stato per Stefano e come è stata per tutta la teoria dei martiri di tutti i secoli. In questi giorni, 3 settimane fa, anzi meno, è stato beatificato un prete bergamasco, si chiamava Alessandro Dordi, che è morto per la gente del Perù, la povera gente del Perù. Il 9 agosto del 91, quando appunto è morto, e pochi giorni prima che morisse, avevano ucciso 2 frati francescani e la mattina di quel giorno avevano trovato paese dove lui faceva il missionario, una scritta sul muro del mercato Yankees nel Perù sarà Tutuba, su Tutuba, che vuol dire Yankee, cioè straniero, americano, per dire occidentale, il Perù sarà la tua tomba. E lui, che era consapevole di quello che stava facendo in mezzo a questi poveri, aveva subito detto, è indirizzata a me quella frase. 16 giorni dopo, il 25 agosto, è stato ucciso, stava tornando a casa dopo un giro con la macchina dove aveva celebrato la messa, aveva battezzato un bambino, aveva fatto catechesi e ha trovato un albero che ostruiva la strada e due giovani, due uomini che sono usciti dalla selva armati, l'hanno fatto uscire dalla macchina. Lui prima di morire ha detto fatelo per favore, ma sono state le sue ultime parole, perché uno di questi gli ha sparato prima alla testa e poi al cuore, ed è morto così. E la morte di quest'uomo, di questo prete bergamasco, ci dice che ancora oggi ci sono i martiri, e non è che ricordiamo Santo Stefano che è morto poco dopo Gesù e poi pochi altri, ma che la testimonianza cristiana è una cosa così seria da mettere in gioco tutta la vita. Ne va della nostra esistenza, del senso profondo della nostra vita. E pensando a questo uomo, è bello vedere che chiede per favore non uccidetemi. Non è che i martiri desiderano morire, non è che a loro piace la morte, dicono per fortuna, che bello per il suo cuore. Fino alla fine il loro desiderio è quello di vivere. Quando si trovano di fronte all'alternativa tra il tradire il Signore e rimanere fedeli a Lui, fosse anche morendo, ecco, essi accettano di morire. Così che la morte diventa un segno di amore, un segno di speranza. Sembra una contraddizione. Muore eppure apre alla vita. Ma in realtà è proprio il mistero dell'amore che è così. Noi consumiamo la vita per qualcuno. E quel qualcuno trova gusto nella vita perché c'è qualcun altro che consuma la vita per lui. Lo sanno bene i genitori, lo sanno bene gli sposi. È un martirio quotidiano, non nel senso delle battute che ci facciamo ogni tanto, qualche barzelletta sul fatto che lui è la mia croce, lei è la mia croce. Assolutamente no, è una cosa serissima. È il senso profondo della vita. Ecco, chiediamo al Signore allora di sentire quanto è bello il Natale. Quanto è profondo il Natale, quanto è serio il Natale per noi. Grazie anche.